Ciao a tutti e benvenuti al 12° podcast di Cinema Sada. Io sono Ugo Sandulli e sono qui con Jacopo Adami, il direttore artistico della rassegna dedicata al cinema. Oggi parleremo di John Q, un film di Nick Cassavetes uscito nel 2002. Come mai Jacopo hai scelto proprio questa pellicola e in che rassegna è inserita?
Allora, John Q è un thriller sociale che ha fatto parte della rassegna Nel nome di Ippocrate, dedicata al tema della logica del profitto applicata all'ambito sanitario, quando cioè il fatto di ricevere delle cure adeguate cessa di essere un diritto universale per diventare privilegio di pochi. Lo spunto per questa rassegna mi è venuto dal caso di Luigi Mangione, che è il ragazzo che ha ucciso Brian Thompson, l'amministratore delegato di United Healthcare, succursale di United Health Group, che è un colosso statunitense nell'ambito delle assicurazioni sanitarie con un valore di mercato di 519 miliardi di dollari, che per intenderci è il doppio di Coca-Cola. Diciamo che questo caso di cronaca ha riaperto il dibattito pubblico sulla questione sanitaria negli Stati Uniti, che è un tema che appunto affrontato anche nel film di Cassavetes, anche se il protagonista del film presenta delle differenze rispetto a Luigi Mangione, ovviamente, perché Luigi Mangione comunque viene dall'alta borghesia, il suo posizionamento politico è alquanto confuso, a dire il vero, mentre invece il protagonista del film di Cassavetes è un operaio, quindi viene dal mondo proletario, lavora in una fabbrica che sta patendo gli effetti della crisi prodotta dalla globalizzazione. Del resto siamo nel 2002, il periodo è quello, parla di delocalizzazione in Messico, per esempio. Per questo motivo il suo orario lavorativo è stato forzatamente ridotto a 20 ore settimanali. Non solo, i proprietari della fabbrica hanno anche cambiato all'insaputa dei dipendenti il modello assicurativo sanitario in favore di uno più economico, che non consente una copertura totale ma solo rimborsi fino a un tetto massimo di $20,000, il che sarà un enorme problema per il protagonista nel momento in cui scopre che il figlio ha bisogno di un urgente trapianto, un'operazione che costerebbe $250,000, cifra che ovviamente non può permettersi. Quindi si inizia a chiedere prestiti agli amici, a organizzare collette in banca, ma ovviamente questo non basta. Alla fine l'unica soluzione per lui è quella di prendere in ostaggio il pronto soccorso, il reparto del pronto soccorso dell'ospedale, nella speranza che così facendo il nome di suo figlio possa essere inserito in una lista per ricevere la donazione di un cuore.
Allora, il sistema sanitario statunitense e quello italiano sono sicuramente diversi. Uno è privato e noi, diciamo, se le cose non continuano a cambiare così rapidamente, dovremmo avere un welfare legato alla sanità. Qual è lo stato dell'arte, diciamo, del sistema sanitario statunitense e quali sono, diciamo, le attinenze con quello che sta capitando in Italia nell'ultimo periodo?
Come dicevi tu, il modello sanitario degli Stati Uniti è l'unico nell'ambito dei paesi sviluppati a non prevedere una copertura universale. Tutto è privato. Di conseguenza, se vuoi ricevere delle cure adeguate, devi pagare, ma ovviamente questi costi sono enormi e inarrivabili per la maggior parte della popolazione. Per questo motivo che esistono le assicurazioni, che sono comunque sempre però assicurazioni private, che quindi agiscono nella logica ovviamente del profitto. Ed è emblematico da questo punto di vista il caso della United Healthcare, che ha una percentuale di rifiuti di rimborso del 32%, quindi si capisce bene che la salute è l'ultimo dei pensieri di chi lavora all'interno di queste assicurazioni private. In America, a causa di questo modello sanitario, le persone indebitate sono oltre 100 milioni, un terzo della popolazione, e il 20% di queste 100 milioni di persone, quindi 20 milioni di persone, sono sicure che non riusciranno mai a saldare i propri debiti. Questo a fronte di una spesa sanitaria enorme, la più alta in assoluto a livello globale, con il 17,3% del PIL dedicato appunto all'ambito sanitario, ed è una spesa destinata a salire, secondo alcune indagini statistiche, fino al 19,7% entro il 2032. Ciò nonostante, appunto, gli Stati Uniti restano uno dei paesi con il più alto tasso di mortalità, l'aspettativa di vita più bassa e in generale la qualità della vita più bassa. Un americano vive in media 77 anni, media che scende drasticamente di 7 anni se sei afroamericano. Gli unici programmi pubblici in America sono Medicare e Medicaid, ma si riferiscono ad ambiti molto specifici. Medicare ne puoi usufruire solo se hai più di 65 anni, Medicaid invece si riferisce alle categorie considerate più fragili, per esempio i disabili o le donne incinta. In questo contesto, la riforma proposta da Obama nel 2010 e dopo la prima parentesi trumpiana rilanciata da Biden ha avuto una funzione mitigante, nel senso che non ha assolutamente messo in discussione i principi alla base di questo sistema. Questa riforma, divenuta poi celebre con il nome di Obamacare, prevedeva tra le altre cose che le compagnie assicurative non potessero più negare i loro programmi a persone con particolari patologie, un incentivo fiscale per comprare le polizze sanitarie, l'obbligo per le aziende con più di 50 assunti di contribuire alle spese mediche dei loro salariati, ma è probabile che anche queste timide manovre oggi non sopravvivano al secondo mandato di Trump, che ha già dichiarato la volontà di procedere dei tagli importanti sui programmi Medicare e Medicaid. Per quanto riguarda l'Italia, noi siamo all'ultimo posto tra i paesi G7 per la spesa sanitaria pubblica, con il 6,2% del PIL dedicato a questo ambito, a fronte di una media del 6,9% dei paesi OCSE e del 6,8% dei paesi europei. In Europa noi siamo al 16° posto per spesa sanitaria pubblica e già questo la dice lunga. Del resto, oltre 30 anni di politiche economiche neoliberiste hanno ridotto il settore pubblico ai minimi storici, quindi carenza di posti letto e materiale medico, personale estenuato dalla logica della competitività e della produttività e perciò esposto a un vero e proprio danno morale, sono alcune delle conseguenze di una generale capitolazione ai diktat del mercato. Nel settore delle specializzazioni mediche, ad esempio, si assiste a una competizione sfrenata per accedere a quelle più remunerative e un alto tasso di abbandono per i corsi di specializzazione che invece lo sono meno. Da un'analisi condotta nel 2022, per esempio, sui contratti abbandonati, ovvero quei contratti per i quali il medico assegnatario ha riprovato il corso di specializzazione l'anno successivo per cambiare poi corso, risulta che ben il 61% delle borse di specializzazione in medicina d'emergenza sono state abbandonate.
Ritornando alla trama, prima raccontavi che ad un certo punto il protagonista decide di sequestrare, di prendere sotto sequestro una parte di pazienti e una parte di personale sanitario all'interno del pronto soccorso. Qual è l'effetto che si crea sia da un punto di vista interno che da un punto di vista esterno?
Sì, allora, all'interno si assiste a una dinamica quasi teatrale a questo punto, perché si vedono molti personaggi estremamente diversi tra loro per carattere ed estrazione sociale costretti in un unico ambiente, mentre all'esterno ovviamente arriva la polizia e con la polizia anche i media e insieme ai media anche, tra virgolette, il pubblico, ovvero una folla di curiosi venuti ad assistere all'assedio del pronto soccorso. Questo introduce dei temi estremamente importanti nel film che abbiamo rivisto poi anche nel caso di Mangione. Ad esempio, il ruolo dei media ci riporta alla società dello spettacolo di Guy Debord, quindi un atto assolutamente disperato, se vogliamo, ma autentico, spontaneo, come quello di John Q, subisce un processo di alienazione particolarmente significativo, venendo ridotto a una notizia e quindi a una merce. Ed è questa la prova di come il capitale riesce a sussumere veramente qualsiasi cosa, persino quei gesti che potrebbero essere assolutamente di critica o di attacco diretto alla logica capitalistica. E questo lo abbiamo visto anche nel caso di Mangione, nel momento in cui si è creata una fortissima attenzione mediatica su di lui, nel senso che o si esaltava l'eroe oppure si condannava il folle. Non c'è mai stata una seria discussione sulle questioni strutturali sollevate dal gesto di Mangione. Di fatto è stato prodotto anche del merchandising per esaltare Luigi Mangione, ma questo significa averlo fondamentalmente ridotto a un'icona pop e quindi vuol dire averlo riassorbito all'interno del sistema.
Il gesto di Mangione può essere interpretato in diversi modi. Sicuramente però il riferimento è quello di una violenza strutturale che continua a diventare sempre più invadente nei confronti dei cittadini. In un articolo che tu hai scritto relativo proprio a John Q, tu chiudi raccontando però di un mito che ha in sé un'apertura, il mito di Asclepio.
Sì, allora, per quanto riguarda la violenza strutturale del sistema sanitario statunitense, è evidente che in qualche maniera Mangione incarna la morte che si ritorce contro coloro che ne sono i principali produttori, e quindi è un sistema violento quello americano, strutturalmente violento, che non può che generare violenza come quella appunto dimostrata da Mangione nei confronti di Brian Thompson. Per quanto riguarda il mito di Asclepio, c'è innanzitutto da dire che Asclepio era un semidio, figlio di Apollo e Arsinoe, oppure Apollo e Coronide a seconda delle versioni, che poi è diventato la divinità greca della medicina. Di fatto il mito di Asclepio presenta molti punti di contatto con quello di Prometeo, perché anche Asclepio stava condividendo il suo sapere, che era un sapere medico, con l'umanità, ma questo, secondo Zeus, avrebbe fatto sì che gli uomini avrebbero perso fede negli dei, e allora lo ha fulminato. Apollo però a questo punto si arrabbia parecchio, uccide i ciclopi che forgiano le sette di Zeus, e allora Zeus, per placare la ira di Apollo, resuscita, diciamo così, tra virgolette, Asclepio e lo divinizza nella forma di una costellazione. Quindi fondamentalmente è facile vedere in Zeus una metafora del potere costituito, dello status quo, e in Asclepio invece una pulsione di vita che in qualche maniera si oppone al dominio necrofilo della merce. In questo senso c'è un'apertura, perché questo archetipo presentato da Asclepio, questa pulsione di vita, è ancora presente in noi come potenzialità che potrebbe tradursi in un'azione politica, economica, sociale, in grado di emancipare gli esseri umani dalla logica del profitto e dallo sfruttamento che vi è associato.
È terminata anche questa 12ª chiacchierata. Speriamo che il podcast vi sia piaciuto. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Jacopo.
Grazie a te, Ugo.
E ringraziare tutti voi per l'attenzione. Ci vediamo il prossimo mese con il 13° podcast di Cinema Sada. Ciao!